oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy.
Buona giornata e bentornati con Oltre Tevere, che parte per una nuova stagione e che questa settimana abbiamo voluto dedicare alla scomparsa di Don Luigi Verzé, morto il 31 dicembre all'età di 91 anni. Così il vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, nell'omelia del funerale.
Specialmente nei media è scattata una gran voglia di squarciare il velo della sua complessa personalità, e in tale tentativo, oltre al riconoscimento degli innegabili meriti, un po' di fango, anche di troppo, è stato buttato addosso alla sua persona e non solo sul suo operato, su cui si può tranquillamente discutere e da cui al limite è lecito dissentire.
E tuttavia, quella di Don Verzé resta una figura controversa, diseredato dal padre perché aveva scelto di farsi prete, sospeso a divinis dal Vaticano per poi essere riabilitato, finito nelle maglie della magistratura per i guai del San Raffaele, la creatura da lui creata dal nulla, polo di eccellenza scientifica. Autore di un libro con il cardinal Martini, ma anche amico di politici, in primis Silvio Berlusconi. Perfino la sua morte è avvolta dal mistero, tanto che la magistratura ha sequestrato la cartella clinica. Giacomo Galeazzi è il vaticanista della Stampa.
La posizione canonica di Don Luigi Verzé è sin da subito quella di un disubbidiente, diremmo. Cioè, lui, diseredato dal padre ricco possidente veneto, quando decide di farsi sacerdote, in realtà ha un rapporto complesso sia con la sua diocesi d'origine, che è Verona, sia la sua diocesi di adozione, che è Milano, dove i suoi rapporti con il cardinal Montini sono a tal punto complicati che lui chiede aiuto al Vaticano per poter avere in qualche maniera un avallo dall'autorità centrale per la costruzione del San Raffaele, dopo che aveva trovato resistenze e dubbi da parte del cardinale di Milano Montini, poi futuro Papa Paolo VI. Ed è significativo che nella sua spiritualità Don Verzé mescolasse questa incapacità di stare all'interno di una diocesi, quindi il suo essere, tra virgolette, disubbidiente rispetto all'autorità diocesana, però la univa ad una estrema modernità di pensiero. Non dimentichiamo che i libri che lui ha scritto con il cardinale Martini, leader mondiale dei progressisti cattolici, quindi l'investimento non solo economico, come si è visto, ma anche proprio l'investimento spirituale fatto sulla ricerca scientifica, l'idea che andasse aperta la Chiesa alla modernità. Lui lasciò scritto in una delle sue ultime opere che la Chiesa prima o poi dovrà accettare il preservativo, la fecondazione omologa in vitro, anche in alcuni casi di interruzione di gravidanza. Quindi in questa estrema spigliatezza dal punto di vista personale si coniuga anche con una apertura a nuove prospettive anche all'interno della sfera dottrinaria, che ne hanno provocato negli anni provvedimenti anche canonici di sanzione, che però non riguardano il suo operato quanto la disubbidienza all'autorità del vescovo sovrapposto alla sua mansione.
Mentre su tutto il suo mondo legato al San Raffaele c'è sempre stata una sorta di imbarazzo da parte del Vaticano.
Quando decise di costruire il San Raffaele, quindi un'opera ciclopica enorme dal punto di vista anche dell'investimento economico, lui andò nel Vaticano, dove gli dissero: non preoccuparti tanto dell'ostilità dell'arcivescovo, del tuo arcivescovo, del cardinale Montini, quanto piuttosto preoccupati di non fallire, con un avvertimento che oggi sembra quasi un presagio di sventura: se fallisci, comprati una pistola e sparati. Quindi questo era l'atteggiamento che l'autorità centrale, cioè il Vaticano, aveva nei confronti di Don Verzé.
E ora in questa storia che ci racconta Don Willy Volonté, un altro modo di vivere il rapporto tra fede e scienza. Noi ci sentiamo domenica prossima.
Clara Guémard, presidente della General Electric France, è tra le 10 donne più potenti del mondo. Nome è il più sconosciuto, ma se dico che Clara è la figlia del grande scienziato Jérôme Lejeune, che ha diagnosticato la sindrome di Down, allora può diventare conosciuta. Ebbi la fortuna di incontrare il professor Lejeune a tu per tu una sola volta, personaggio che oggi si vuole fare santo. Non gli fu dato il premio Nobel, ritengo, solo perché era cattolico, e un cattolico nelle alte sfere intellettuali spesso è ritenuto incapace di occuparsi di scienza e di economia. Seguire mio padre, ha detto Clara Lejeune, non ha significato diventare dottoressa o scienziato, ma fare il mio dovere. A chi mi dice che con una famiglia di 9 figli come la mia dovrei starmene a casa a fare la mamma, rispondo: no, se così facessi sarei una persona pigra. Ho studiato, ho avuto successo, certo, c'è pure l'orgoglio personale. Ma il punto è che ci sono cose che sono capace di fare, e allora farle significa servire la mia famiglia, la mia patria, la mia gente. Di suo padre il professor Lejeune parla commossa. Parlare di lui come servo di Dio è la testimonianza del fatto che si può essere grandi scienziati e mantenere la propria fede. Eppure, afferma, la fede ha reso mio padre umile di fronte alla realtà, e con questo ragionamento arriva persino a parlare della crisi economica in atto. La crisi non è stata provocata da ignoranti, quelli erano i più intelligenti di tutti, erano così intelligenti da diventare presuntuosi e così non hanno visto l'ovvio, vivevano in una bolla fuori dal mondo reale. Detto da una donna manager di alto livello e donna di fede, fa pensare.